qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iraq ha abbattuto 2 droni carichi di bomba. Elezioni Iran, Mehralizadeh ritira la sua candidatura. Il rabbino estremista guida i coloni in un tour provocatorio a Moschea al-Aqsa. Gentili ascoltatori, salve, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 16 giugno 2021, e cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda la fine di Netanyahu, e per finire, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi e passiamo subito alle notizie. Le fonti di sicurezza irachene hanno dato la notizia dell'abbattimento di 2 droni carichi di bomba. Secondo l'agenzia iraniana ISNA, citando Al Jazeera, mercoledì le forze di sicurezza di Baghdad nel corso di un'operazione sono riuscite ad intercettare ed abbattere un drone carico di bomba in un'area disabitata vicino al campo di Al-Rashid nel sud-est della capitale. Poco dopo l'abbattimento del primo drone, le forze irachene hanno abbattuto anche il secondo nell'area del Ghartan nel sud di Baghdad. Finora nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità di questa violazione nello spazio aereo di Baghdad. Elezioni in Iran, il candidato Mohsen Mehralizadeh ritira la sua candidatura alle elezioni presidenziali. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Mehralizadeh, in una lettera inviata al Ministero degli Interni, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi da queste competizioni. Mohsen Mehralizadeh è stato già governatore della provincia di Isfahan. Nel 2005, infatti, si posizionò ultimo tra i 7 candidati, ottenendo ben il 4,4% dei voti. La 13ª elezione presidenziale dell'Iran si terrà questo venerdì, cioè il 18 giugno 2021, contemporaneamente alla 6ª elezione dei consigli islamici di città e villaggio e alle elezioni parlamentari di medio termine. E martedì il rabbino estremista politico sionista Yehuda Glick, che ha guidato un gruppo di fanatici sionisti che ha effettuato un tour provocatorio nel complesso della moschea Al-Aqsa nella Gerusalemme occupata. La provocazione è giunta in un momento di crescenti tensioni derivanti dal piano del regime sionista di svolgere la marcia della bandiera nella città vecchia di Gerusalemme prevista per martedì sera. La moschea di Al-Aqsa è considerata il terzo luogo più sacro dell'Islam e si trova a Gerusalemme Est, una parte dei territori palestinesi riconosciuti a livello internazionale che sono stati occupati dall'esercito sionista dal 1967. Gli abitanti del villaggio di Farfara hanno affrontato la pattuglia di occupazione statunitense e li hanno scacciati dal loro villaggio. I residenti di un villaggio siriano nel nord della provincia di Asqa hanno fermato un convoglio militare americano che cercava di attraversare il territorio del loro villaggio. I civili siriani hanno bloccato la strada, hanno scandito slogan anti-americani e hanno letteralmente cacciato gli occupanti dal loro insediamento. Il filmato di Sana News mostra chiaramente come i residenti disarmati locali spingono via senza paura l'esercito americano, impedendo loro di passare. L'insediamento di Farfara si trova ora nel territorio occupato dalle forze democratiche siriane e filoamericane. Messaggi sulle azioni di protesta provengono regolarmente da questo, come da altri villaggi siriani. Shamima Begum, la 21enne ribattezzata dai media come la sposa del Daesh, in una sua recente intervista si è apparsa con un look totalmente diverso. Begum, che si era recata dall'Inghilterra in Siria appena 15enne con altre due coetanee per unirsi al gruppo terroristico Daesh, in una sua recente intervista nel campo di Al-Hol nel nord-est della Siria, ha cercato di giustificare la sua adesione all'ISIS dicendo che all'epoca era solo una stupida ragazzina. Non credo di essere stata una terrorista, anzi ero solo una bambina che ha commesso un errore venendo qui, ha ammesso Begum, citato dall'agenzia iraniana Top Notch. La sposa del Daesh ha inoltre continuato: ora indosso gli abiti alla moda perché mi danno una buona sensazione e speranza. Lei ha più volte lanciato appelli tramite i media per un suo ritorno a casa, ma sia il governo May che quello Johnson la ritengono un rischio troppo alto per la sicurezza nazionale. Il presidente turco ha inviato l'Armenia a cogliere l'opportunità di cooperazione regionale sorte dall'accordo di cessate il fuoco siglato con l'Azerbaigian lo scorso 9 novembre. Dopo l'accordo per il cessate il fuoco sono emerse nuove opportunità di cooperazione tra tutte le parti. Come Turchia vogliamo anche concentrare le relazioni di vicinato geografico su una cooperazione più profonda, ha detto il capo dello Stato turco, secondo cui l'Armenia dovrebbe tendere la mano verso questo segno di buona volontà e solidarietà e fare buon uso dell'opportunità per costruire insieme un futuro comune. Abbiamo lanciato una piattaforma di cooperazione 3+3. Russia, Turchia, Azerbaigian, Armenia, Georgia e Iran dovrebbero partecipare alla piattaforma 3+3. Con questa piattaforma vogliamo che la regione viva in pace, ha detto Erdogan, aggiungendo che lui e Aliyev sono pronti a compiere qualsiasi sacrificio per fare passo. E il nuovo clima che si respira fra le due sponde dell'Atlantico è ribadito negli incontri di questi giorni in Cornovaglia e poi a Bruxelles, è stato rimarcato anche ieri con l'accordo fra Unione Europea e USA sulla questione Boeing e Airbus. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, citato dall'agenzia Nova, ha sottolineato come sia stato compiuto un passo importante nella risoluzione della controversia commerciale più lunga nella storia dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Questo, secondo la Presidente, dimostra il nuovo spirito di cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti e che possiamo risolvere le altre questioni a nostro reciproco vantaggio. Insieme possiamo offrire risposta ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Già in mattinata il presidente USA Joe Biden aveva risposto con le dita incrociate a chi le chiedeva se ci fosse un accordo sulla questione Airbus-Boeing. L'accordo prevede la rimozione dei dazi fra UE e USA per un valore di 11,5 miliardi di dollari per 5 anni, come emerge dal contenuto dell'intesa raggiunta dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Le Nazioni Unite hanno annunciato che il Lord Resistance Army, l'esercito ribelle guidato da Joseph Kony, è stato artefice della morte di oltre 100.000 persone in Africa centrale negli ultimi 25 anni. L'ONU ha affermato che l'esercito di resistenza del Signore ha rapito circa 600.000 ragazzi e sfollato 2 milioni e mezzo di persone, mentre a breve saranno pubblicati i risultati dello studio sui reati del LRA dal 1987, come annunciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Secondo questi studi, LRA sarebbe responsabile del rapimento di un centinaio di migliaia di persone, di cui un elevato numero di bambini. Il Lord Resistance Army è attivo nel nord dell'Uganda dal 1988 e dal 2005 anche nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. Le autorità giudiziarie del Kenya, in una rogatoria richiesta dalla magistratura egiziana, avrebbero smentito le ricostruzioni secondo cui un agente di Nairobi avrebbe sentito un ufficiale egiziano vantarsi di fronte a lui di aver preso parte alla tortura e all'uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto a gennaio 2016. A renderlo noto è stata la stessa procura egiziana in una nota diffusa alla stampa del paese arabo. La rogatoria dovrebbe essere inclusa nel fascicolo consegnato ieri durante l'incontro tra il procuratore generale egiziano, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Giampaolo Cantini, e il primo segretario dell'ambasciata d'Italia, Giulia Manetti. E gentili ascoltatori, questa è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La fine di Netanyahu, rapporti con gli Stati Uniti. Il ruolo degli Stati Uniti in quella che almeno per il momento appare come la conclusione dell'era Netanyahu è rimasto quasi sempre fuori dal dibattito pubblico sulla crisi politica e del regime sionista. Tuttavia, il passaggio di consegne alla Casa Bianca tra Trump e Biden ha probabilmente influito sulle vicende di Tel Aviv e soprattutto l'uscita di scena di Netanyahu potrebbe favorire il raggiungimento di alcuni obiettivi in Asia occidentale. A livello sostanziale, il cosiddetto governo del cambiamento, come è stato definito dai leader che lo hanno fatto nascere, non si discosterà di molto dalle posizioni ultranazionaliste e anti-arabe di quelli precedenti presidenti come Netanyahu, e malgrado il sostegno esterno della manciata di deputati del partito arabo conservatore Ram o di quello di sinistra Meretz, le principali personalità che fanno parte del gabinetto o della nuova maggioranza hanno avuto legami con il deposto premier o di quest'ultimo ne condividono le inclinazioni. Per cominciare, Bennett è ritenuto universalmente su posizioni anche più a destra di Netanyahu, avendo da sempre sostenuto in modo feroce le politiche di annessioni e avversato l'idea di uno Stato palestinese. Bennett, oltre ad avere un passato da membro delle forze speciali del regime sionista, è stato ministro della guerra in un governo di Netanyahu, per il quale ha svolto anche l'incarico di capo di gabinetto. Allo stesso modo, il numero uno del partito Israele Beinetu, Avigdor Lieberman, è stato ministro delle finanze e degli esteri con Netanyahu. Gidon Saar è del partito Nuova Speranza e un recente ex membro del Likud, mentre Anche il centralista Lapid ha fatto parte di un governo con Bibi in qualità di ministro delle finanze. E Benny Gantz del Partito Blu e Bianco, infine, era entrato lo scorso anno nel governo di unità nazionale appena caduto, ottenendo da Netanyahu le cariche di ministro della guerra e di vice premier. Prima di entrare in politica, Gantz era stato al comando delle forze armate israeliane, guidando tra l'altro la sanguinosa aggressione contro la striscia di Gaza del 2014. Da ministro della guerra, appunto, qualche settimana fa ha inoltre presieduto alle più recenti operazioni contro la popolazione palestinese.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Come ben ricorderete, vi abbiamo raccontato che Muhammad, che ormai aveva 40 anni, ricevette la visita dell'angelo Gabriele Gebrail, che l'ispirò le prime rivelazioni divine e, su ordine del Signore, lo incaricò di trasmettere il messaggio liberatorio a tutti gli uomini. Dopo quel primo episodio di rivelazione divina nella grotta di Hira, Muhammad, sia lodato dal Signore, viveva nell'attesa e al contempo nel timore di una nuova rivelazione. Secondo alcuni studiosi della storia islamica e del Sacro Corano, come Allame Tabotaboi, la rivelazione di Dio riprese con i primi versetti della sura che sarà chiamata Al-Kalam, il Calamo. E il Signore afferma: il calamo, nun, per il calamo è ciò che scrivono. Per grazia di Allah, tu non sei un folle. E in verità, ci sarà per te infinita ricompensa. E in verità, di un'immensa grandezza è il tuo carattere. Gli studiosi del Sacro Corano sono del parere che dopo la sura Kalam probabilmente venne la sura al-Fajr, il mattino. Per la luce del mattino, per la notte, quando si addensa, il tuo Signore non ti ha abbandonato e non ti disprezza, e per te l'altra vita sarà migliore della precedente. Il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio. Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato la guida.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Questa missione profetica affidatali dal Creatore dell'Universo pose una grande responsabilità sulle sue spalle. Ormai diffondere la verità sul Signore e sulla sua creazione era il suo sogno più grande, però non sapeva come doveva invitare la gente verso la verità. La sua amata moglie Khadija, che era sempre vicina a Muhammad in tutto il percorso della loro vita, gli chiese di presentarle il nuovo credo. Quindi Khadija divenne la prima donna e persona a convertirsi all'Islam. anche cugino del profeta Muhammad. Ali, figlio di Abu Talib, è poi cugino di Khadija, Waraqa, e successivamente lo zio del profeta Zaid, che era uno degli uomini più influenti della città, abbracciarono la nuova fede. Da questo gruppo di familiari e intimi si irradiava la luce e la forza dell'invito al Signore Altissimo, e in poco tempo un gruppo di abitanti della città santa della Mecca, tra i quali alcuni notabili, aderì all'Islam. Il primo che non era originario della Mecca ad aderire all'invito di Muhammad fu Abu Zar al-Ghaffari. Apparteneva ad una tribù di beduini molto semplici che non rispettavano nessuna regola, e tra di loro c'erano anche un gruppo di uomini che non si facevano scrupoli ad aggredire i pellegrini diretti alla Mecca. Erano ormai 3 anni che Abu Zar aveva smesso di adorare i dei della Kaaba. Dentro di sé sentiva forte il richiamo di un dio che non poteva essere misero e debole come i dei della gente della Mecca. Qualcuno gli aveva parlato di un uomo molto speciale, originario della tribù di Quraysh, che predicava il culto dell'unico dio chiamato Allah e aveva dichiarato decaduti tutti i riti pagani. Senza conoscere neppure il nome del nuovo profeta, Abu Zar Ghaffari si recò alla Mecca e si confuse con i pellegrini che venivano alla Kaaba e rimase in quei pressi ad aspettare di incontrare l'uomo che era venuto a cercare, e quando infine lo incontrò, lo riconobbe subito come profeta di Dio. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!